E apriamo la parola del Signore nel libro di Neemia, rileggiamo anche oggi il primo capitolo. Capitolo 1 del libro di Neemia, rileggiamo tutto il capitolo. Parole di Neemia, figlio di Acalia, nel mese di Chisleu, del 20° anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa, Anani, un mio fratello e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della deportazione, e riguardo a Gerusalemme. E quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Quando udii queste parole, mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo e dissi: o Signore, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte, per i figli di Israele, tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele, perché abbiamo peccato contro di te, abbiamo peccato io e la casa di mio padre, abbiamo agito da malvagi contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu hai dato a Mosè, tuo servo. Ricordati della parola che ordinasti al tuo servo Mosè di pronunciare: se sarete infedeli, io vi disperderò fra i popoli, ma se tornerete a me e osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica, anche se sarete dispersi negli estremi confini del mondo, io di là vi raccoglierò e vi ricondurrò al luogo che ho scelto per farne la dimora del mio nome. Essi sono tuoi servi, tuo popolo, tu li hai salvati con la tua grande potenza e con la tua forte mano. Signore, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi che vogliono temere il tuo nome, e concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo e fa che egli trovi pietà presso quest'uomo. A quel tempo io ero coppiere del re. La mia prima domanda oggi dovrebbe essere: allora, la settimana che è trascorsa, avete pianto? O perlomeno avete cercato di contemplare con maggiore attenzione le miserie e le rovine al punto da provarne dolore? Questo era infatti il messaggio di domenica scorsa e spero che voi abbiate fatto qualcosa, come ho cercato di farlo anch'io in questa settimana, per metterlo in pratica. E vi posso anticipare anche la domanda che ascolterete alla fine di questo sermone. E la domanda è: pregherete davvero questa settimana? Perché pregare davvero, pregare sul serio, è un'espressione che mi ha fatto riflettere e che ho trovato nella teologia pastorale, nel primo volume della teologia pastorale del pastore Albert Martin, dove dice che la gran parte delle preghiere e delle letture vere, lui usa l'aggettivo serie, si fa nello studio, si fa nella cameretta, nel segreto. Pregare davvero, o meglio ancora, pregare sul serio, preghiere che hanno un peso, preghiere che valgono. Ciascuno di noi dovrebbe sapere che cosa significhi. Cosa si può fare quando il nostro cuore è aggravato, quando dal dolore e dalla tristezza siamo avviliti? Che cosa si può fare dopo aver pianto? Cosa si può fare dopo aver digiunato? Possiamo sicuramente cominciare a pregare davvero, proprio come ha fatto Neemia. Domenica scorsa ho citato un versetto del dal libro di Giobbe, il versetto 14 del capitolo 35, quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta dinanzi, sappilo aspettare. Se conoscete questo passo saprete che queste parole sono state pronunciate dal giovane Eliù, che le pronuncia nel contesto di una riprensione che fa a Giobbe. E però se leggiamo con attenzione quello che dice, lui parla di questo, di un certo tipo di preghiera che viene, o di parole che vengono rivolte a Dio nel contesto della sofferenza. Giobbe 35 dal versetto 9 dice: si grida per le molte oppressioni, si alzano lamenti per la violenza dei grandi, ma nessuno dice: dov'è Dio, il mio creatore, che nella notte ispira canti di gioia, che ci fa più intelligenti delle bestie, dei campi, e più saggi degli uccelli del cielo? Là gridano, ma egli non risponde a motivo della superbia dei malvagi. Vedete, c'è gente che grida a Dio, che parla a Dio, che si lamenta davanti a Dio, che soffre, ma non c'è risposta. Perché, continua Eliù, certo, Dio non dà ascolto ai lamenti vani, l'Onnipotente non ne fa caso, e tu quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. Quindi non basta soffrire e gridare a Dio o pregare per essere ascoltati. Quello che è necessario è pregare in un certo modo. E il credente Neemia prega. Il credente Neemia prega sul serio, il credente Neemia prega davvero. E il fatto che preghi davvero è evidente perché prega prima di fare qualunque altra cosa. Molte persone considerano la preghiera come l'ultima spiaggia. Cos'altro possiamo fare? Abbiamo provate tutte, adesso preghiamo. Siamo andati dal medico, siamo andati dal mago, siamo andati dal consulente, siamo andati dallo psicologo, poi andiamo da San Calogero Annaro o qualcosa di altro genere, ma andiamo a pregare. Cos'altro possiamo fare? Invece la vera preghiera non è l'ultima spiaggia, la vera preghiera è il pronto soccorso. La vera preghiera è il pronto soccorso, è la prima cosa che il vero credente fa. È un istinto, è un grido che si rivolge al proprio Padre Celeste in ogni circostanza e soprattutto nei momenti di difficoltà. Vediamo che cosa è la vera preghiera o che cosa significa pregare davvero. E la prima cosa che voglio dirvi è una cosa importante, tenetela in considerazione. Questo potrebbe essere la cosa più importante che ascoltate questa mattina. La preghiera è essenzialmente risposta o rispondere a Dio. La preghiera è essenzialmente rispondere a Dio. L'essenza della preghiera è proprio questo. Infatti, chi non prega, non pregano le persone che non sentono Dio, che non vedono Dio, che non riconoscono Dio e che non hanno niente per cui ringraziare Dio. Questo è essenzialmente quello che noi osserviamo in quello che dice l'Apostolo Paolo scrivendo ai Romani. Scrivendo ai Romani, dal versetto 18 del primo capitolo, dice che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato. Che cosa significa questo? Significa che Paolo sta dicendo Dio, la sua esistenza, la sua divinità, la sua grandezza, il suo amore per gli uomini, si vedono, sono manifesti, la creazione è il teatro della gloria di Dio, ma gli uomini invece come hanno risposto a questa rivelazione naturale? Hanno risposto senza ringraziare Dio, non lo hanno glorificato, anzi si sono dati a vani ragionamenti, hanno cercato di trovare delle spiegazioni valide che potessero escludere Dio per spiegare la creazione. Questo è quello che sta dicendo l'Apostolo Paolo. E che cos'è glorificare Dio? Che cos'è ringraziare Dio se non è appunto la preghiera? La preghiera è rispondere a Dio. E questo quello che accade sempre, il Signore si manifesta a noi, ci viene incontro, noi comprendiamo qualcosa di chi Egli è. E là, quando l'abbiamo sentito, quando l'abbiamo visto, quando l'abbiamo compreso, non possiamo fare altro che replicare a Lui con la preghiera, con il ringraziamento, con la lode, con l'adorazione. Che cos'è quindi l'assenza della preghiera? L'assenza della preghiera è la dimostrazione che noi non abbiamo né visto, né sentito, né conosciuto Dio. Ma io non trovo nessuno stimolo a pregare, certo. Non puoi trovare alcuno stimolo se non hai alcuna rivelazione di Dio. Noi viviamo in un tempo di grande apostasia e di grande assenza di spiritualità e di preghiera, quindi, proprio per questa ragione. Gli uomini hanno cercato di eliminare dalla storia come dicevo la volta scorsa, dalla storia dell'umanità, dell'universo, della creazione, Dio stesso, quindi non hanno nulla per cui ringraziare Dio, non hanno nulla per cui glorificare Dio. E se un giorno che noi trascorriamo dall'alba al tramonto, lo trascorriamo tra il correre, il lavorare, le telefonate, il preparare i pranzi, il consumare il pranzo, la TV e poi altre cose, e non abbiamo pregato, non abbiamo riflettuto neanche un momento su chi siamo, su dove siamo, su qual è lo scopo della nostra esistenza, non abbiamo ascoltato la voce e la parola di Dio, sicuramente no, quello sarà un giorno in cui non avremo pregato, perché la preghiera è rispondere a Dio. Noi non possiamo rispondere a una persona della quale non abbiamo sentito la chiamata, la vocazione, il richiamo. Ma Neemia ci mostra da dove inizia la vera preghiera. La vera preghiera inizia dall'uscita dalla routine quotidiana. Neemia certamente era un uomo devoto, ma questa volta avrà pregato, non sappiamo quali fossero le sue abitudini, chissà, magari faceva come Daniele che pregava 3 volte al giorno, ma sappiamo che questa preghiera che eleva a Dio è una preghiera speciale, diversa dalle altre. È una preghiera che scaturisce da una conoscenza che ha avuto di certi fatti, oltre ed è radicata nella conoscenza che aveva di Dio. Neemia risponde a Dio con la preghiera perché lo conosce, perché sente la sua chiamata, ma quale conoscenza mostra Neemia ad avere di Dio? Guardate che questa preghiera è un gioiello di teologia propria. Chi è il Dio di Neemia? Se leggete dal versetto 4 in poi, anzi dal versetto 5 in poi, dove è riportata la preghiera, comprenderete chi è il Dio al quale Neemia si rivolge. Dio del cielo. Allora dissi: o Signore, Dio del cielo. Il Dio del cielo non è uno di quelli che stanno sulla terra, non è uno dei tanti idoli adorati dagli uomini, è un Dio invisibile, è un Dio che si trova al di là della percezione dei sensi umani, è il Dio trascendente, se volete, noi oggi potremmo dire in questo modo. Il Dio grande non è un Dio come tutti quanti gli altri, è un Dio infinitamente grande, è l'Iddio infinito, l'Iddio che, come Salomone diceva, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenere. È il Dio, lo chiama il Dio tremendo, il Dio che fa paura. Sì, il Dio tremendo. È qualcosa di straordinario il fatto che questo Dio possa fare paura, ma se noi leggiamo la rivelazione che Dio ci dà nella sua parola, Dio non è un Dio addomesticabile, Dio non è un Dio al quale chiunque si può accostare con, come si dice, nonchalance, in modo casuale. Viene chiamato il terrore di Isacco. Giacobbe viene colto dal senso della paura quando dice, deve dire, il Signore era presente in questo luogo e io non lo sapevo. Mosè, noi abbiamo tanti esempi quando Dio viene incontro all'uomo. Quando Dio viene incontro all'uomo nella sua santità, nella sua giustizia, nella sua essenza, e l'uomo percepisce il senso della propria miseria, del proprio peccato, della propria ribellione, quale può essere la reazione dell'uomo se non quello di provare un senso di paura? Come starò mai io davanti a questo grande Dio? Questo è quello che è accaduto ad Adamo ed Eva. Quando Dio scese nel giardino dopo che essi avevano peccato, questo Dio tremendo, questo Dio del patto, il Signore, Yahweh, lo chiama così nella prima parola, il Dio che ha fatto un patto, ha fatto il patto con Abramo, ha fatto un patto con Israele, ha fatto delle promesse, ha fatto delle minacce. Questo Dio che è fedele, che ha fatto delle promesse e che le mantiene, questo Dio che è misericordioso, tu che mantieni il patto e che fai misericordia, questo Dio, seppure tremendo, seppure grande, seppure trascendente, seppure giusto, seppure santo, è un Dio che fa misericordia, che non ci tratta secondo i nostri peccati, che non ci abbandona alla nostra corruzione, che non ci lascia nella nostra miseria. È un Dio che prova compassione, che ascolta il nostro grido, che risponde alle nostre suppliche. È un Dio amabile. Guardate come dice questo Dio del patto, che fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Quelli che ti amano. Perché questo Dio, per quanto grande, tremendo, glorioso, santo, giusto, fedele, è un Dio che può essere amato e che viene amato da quelli che lo servono. Un Dio quindi che è amabile, che è amore, che è padre, che è giusto, che è il legislatore, che è il giudice, perché ha dato dei comandamenti, è il Dio che è santo perché odia il peccato, è il Dio della Bibbia. Guardate al versetto 9, dice in questa preghiera dice: i tuoi servi, ma se tornerete a me, osserverete i miei comandamenti, li metterete in pratica, anche se sarete dispersi negli estremi confini del mondo, io di là vi raccoglierò, vi ricondurrò al luogo che ho scelto per farne la dimora del mio nome. Ricordati della parola che ordinassi al tuo servo. In altri termini, qui sta dicendo Neemia: noi sappiamo la storia, le cose che accadono non sono cose che accadono per caso. È l'adempimento della tua parola e sei tu l'Iddio che governa la storia. Noi ci siamo trovati a Babilonia e adesso parte del popolo si trova a Gerusalemme per la tua volontà. Tu sei l'Iddio sovrano, il Redentore, tu li hai salvati, i tuoi servi. E tu sei l'Iddio della grande potenza, l'Iddio onnisciente. Al versetto 11: Signore, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo. In altri termini, io so che tu mi puoi ascoltare, sei nel cielo ma sei anche qui sulla terra. E tu sei anche l'Iddio che è in grado di muovere i cuori degli uomini, compreso il cuore di questo re, che al quale adesso tra poco io mi rivolgerò. Quindi comprendete, questa è la teologia di Neemia. Neemia non aveva certamente il catechismo minore di Westminster, che risponde alla domanda chi è Dio o cos'è Dio. Dio è l'eterno, infinito, immutabile nella sua sapienza, potenza. Ma lui conosceva perfettamente questo Dio, l'Iddio sovrano, l'Iddio glorioso, l'Iddio amabile, l'Iddio giusto, l'Iddio santo, l'Iddio fedele, l'Iddio del patto, l'Iddio trascendente, l'Iddio infinito, l'Iddio che può muovere, l'Iddio della storia. E questa è una cosa sulla quale dobbiamo riflettere quando noi preghiamo. Quanto è operativa la conoscenza che noi abbiamo di Dio? Cioè, chi ascolta le nostre preghiere capisce dalle nostre preghiere chi è il Dio al quale noi ci stiamo rivolgendo, che genere di Dio è. Le preghiere del popolo di Dio sono molto istruttive per coloro che vengono ad ascoltare partecipano al nostro culto e non sanno quello che noi crediamo. L'attitudine della nostra preghiera, le parole con cui ci rivolgiamo a Dio, il modo in cui preghiamo al Signore. E come ti rivolgi a Dio quando sei nella tua cameretta? Quali sono i pensieri che passano per la tua testa quando stai elevando la tua preghiera al Signore? Io non posso dimenticare il modo in cui ho ascoltato un uomo pregare. Ho sentito molti uomini pregare con grande eloquenza nella mia vita, ma delle preghiere di un certo pastore, un certo pastore, io non le dimenticherò mai. Voi non lo conoscete, l'ho conosciuto, ormai è molto anziano, è ancora vivente, si trova in Inghilterra, era stato negli Stati Uniti, è un pastore, è un nero, si chiama Achill Blaze. Quando ho sentito quest'uomo pregare per la prima volta, e ogni volta che l'ho sentito pregare, il modo in cui si rivolgeva a Dio ed elevava la sua preghiera mi ha profondamente impressionato, per una semplice ragione: non tanto per le cose che diceva, ma perché dava l'impressione, percepivo io l'impressione, e poi ho scoperto che non ero soltanto io, che quell'uomo pregava come se stesse vedendo Dio dinanzi a sé. Questa è la vera preghiera. Questa è la preghiera autentica. Questo significa pregare davvero. Qui Neemia prega come se davvero avesse Dio dinanzi a sé, l'Iddio sovrano, l'Iddio del patto, l'Iddio fedele, l'Iddio giusto, l'Iddio santo e così via. E quanto è operativa la nostra teologia? Possiamo sapere tante cose intorno a Dio. Dove si vedrà? Si vedrà e si dovrebbe vedere prima di tutto e soprattutto nel fatto che preghiamo e nel modo in cui preghiamo. Quindi questo, prima di tutto, la preghiera, l'invocazione al Dio del cielo. La seconda cosa che osserviamo in questa preghiera è la confessione del peccatore. Neemia confessa e dice: noi abbiamo peccato contro di te. Abbiamo peccato, e dice, io e la casa di mio padre. Il fatto che noi abbiamo nel nostro culto la confessione del peccato non è qualcosa di semplicemente tradizionale o liturgico. Quando noi ci accostiamo a Dio dobbiamo avere la consapevolezza di chi siamo. E Neemia non prega e non dice: Signore, noi abbiamo peccato, per modo di dire. Neemia aveva la consapevolezza del modo in cui le azioni compiute da un capostipite si riflettano e siano attribuite anche alla sua discendenza. Adamo peccò e tutta la sua discendenza peccò con lui. Adamo, dopo aver peccato, generò un figlio a propria immagine e somiglianza. Set, Caino, Abele erano a immagine e somiglianza di Adamo, simili a lui, venivano da lui e avevano la stessa natura corrotta che Adamo aveva purtroppo ottenuto in seguito al suo peccato. La morte di Adamo non fu soltanto a causa del proprio peccato, cioè il peccato non produsse la morte soltanto di Adamo, ma di Adamo e di tutta la sua discendenza. Io e te moriamo a causa del peccato di Adamo, prima ancora che dei nostri peccati personali. Questo è quello che la Scrittura insegna, potrebbe non piacervi, ma questo è il fondamento della nostra salvezza. Adamo peccò, tutti quelli che sono in Adamo sono peccatori con lui. Abramo offrì la decima a Melchisedec, tutti i suoi discendenti offrirono la decima a Melchisedec, compreso Levi, ci dice lo scrittore agli Ebrei al capitolo 7, perché l'azione fatta da un capostipite è attribuita a tutti quanti quelli che verranno dopo di lui. Cristo ha compiuto la giustizia, ha adempiuto perfettamente la legge, tutti quelli che sono in Cristo sono giusti perché Cristo è giusto. Questo è l'argomento che usa l'apostolo Paolo in Romani al capitolo 5, quando spiega che la base della nostra salvezza, a partire dal versetto 12, è proprio la giustizia di Cristo. Come tutti muoiono in Adamo, tutti quelli che sono in Cristo vivono, perché quelli che sono in Adamo partecipano al suo peccato, quelli che sono in Cristo partecipano alla sua giustizia. Neemia aveva consapevolezza di questa realtà e quindi può dire: sebbene io non ero nemmeno nato quando il Signore ha strappato dalla terra di Palestina i miei antenati, i miei nonni, i miei bisnonni, io, se ci fossi stato io lì in quel momento, mi sarei comportato come loro, perché la mia natura è identica alla loro. Io lo vedo molte volte, ma questo è un atteggiamento molto puerile, no? È stato lui, ha iniziato lui ha cominciato. Io lo vedo tra i ragazzi a scuola, no? Quando tu rimproveri una persona, è stato lui, si smarcano sempre. In altri termini, io non c'entro, è sua la responsabilità. Noi dobbiamo cominciare a pensare invece, e un'anima autenticamente risvegliata è un'anima come quella di Neemia. Io potevo anche non esserci, ma non perché io non c'ero, non ho responsabilità. Se fossi stato là, avrei fatto come loro e peggio di loro, perché questa è la mia natura. C'è un nel libro dei Proverbi, alla fine c'è un certo re Agur che si esprime in questo modo, dice, guardate, dice capitolo 30 dei Proverbi: certo, io sono più ignorante di ogni altro e non ho l'intelligenza di un uomo, non ho imparato la saggezza, non ho la conoscenza del santo. Chi di noi si esprimerebbe in questo modo? È l'essenza dell'orgoglio sentirsi migliori degli altri. Neemia non si sente migliore di nessun altro, dice: io sono proprio come i miei padri, io avrei fatto quello che hanno fatto loro, e quindi anche se non l'ho fatto io, sono peccatore allo stesso modo come loro lo sono. Signore, abbi pietà di me. L'umiltà autentica è quella che si esprime nei confronti di Dio in questo modo: ciò che siamo davanti a Lui, noi siamo davanti agli uomini. Neemia confessa di essere un peccatore, e questa è la vera preghiera. Pregare davvero significa sapere a chi ci stiamo rivolgendo, pregare davvero significa sapere chi siamo noi. E poi c'è la supplica del credente. Da dove scaturisce questa preghiera di Neemia? Guardate, è molto interessante osservare che la preghiera di Neemia scaturisce dalla sua meditazione della legge morale, prima di tutto. Avete visto al versetto 5, lui dice: dissi: Signore, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Dove l'abbiamo sentito questo? L'abbiamo sentito nella legge morale, anche stamattina proprio abbiamo letto il secondo comandamento, al Esodo capitolo 20, al versetto 6, Dio dice proprio così: io uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Neemia, mentre pregava, aveva dinanzi a sé chiaramente quella che è la legge morale di Dio. Meditava la legge morale, i comandamenti di Dio. E questo si esprime naturalmente nella sua preghiera. Si fonda sulle promesse di Dio. Come tu hai detto, come ha detto il tuo servitore Mosè, lui si riferisce al capitolo 30 del libro del Deuteronomio, in realtà tutta l'ultima parte del libro Deuteronomio, dove Dio parla, manda delle benedizioni e delle maledizioni, ma poi al capitolo 30, quando tutte queste cose che io ho messe davanti a te, la benedizione, la maledizione, ti saranno realizzate per te e tu le ricorderai nel tuo cuore dovunque il Signore il tuo Dio ti avrà sospinto in mezzo alle nazioni, e ti convertirai al Signore Dio e ubbidirai alla sua voce, tu e i tuoi figli con tutto il cuore, con tutta l'anima tua, secondo tutto ciò che oggi ti ho comandato, il Signore, il tuo Dio, farà ritornare i tuoi dalla schiavitù. Vedete, lui si riferisce al capitolo 30 di Deuteronomio, quindi evidentemente aveva memorizzato la parola di Dio, l'aveva letta, l'aveva studiata, l'aveva considerata. E poi ricorda ancora la preghiera di Salomone, la preghiera in Seconda Cronache 6:40, che dice esplicitamente: ricordati della parola che ordinasti al tuo servo Mosè, e poi quando siano i tuoi orecchi attenti, siano i tuoi occhi aperti e siano i tuoi orecchi attenti. Insomma, la vera preghiera dov'è? La vera preghiera è là dove c'è la conoscenza, la meditazione, l'interiorizzazione della parola di Dio. Se pensiamo alla preghiera di Anna, la mamma di Samuele, che troviamo in 1 Samuele capitolo 2, del profeta Giona, quando in Giona 2 si trova nel ventre del pesce, Giona ripete un salmo, di Maria, il Magnificat di Maria, della Chiesa di Gerusalemme. La Chiesa degli Apostoli a Gerusalemme, quando i discepoli erano stati arrestati, perseguitati, rimessi in libertà, vennero ai loro, sto leggendo da Atti capitolo 4, e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano dette. E dissero: Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, vedete, il Dio creatore. Tutte le cose che sono in essi, colui che mediante lo Spirito Santo ha detto per bocca del suo servo Davide, nostro padre, perché si sono agitate le nazioni? Qui c'è la citazione del Salmo 2. In altri termini, la preghiera autentica si fonda sulla riflessione, la meditazione della parola di Dio, e la debolezza nella preghiera è la debolezza nella parola ed è la debolezza nella fede. Com'è che spieghiamo un fatto strano? Dite la verità, pensateci un momento. All'inizio della nostra vita di fede sentivamo molto di più e molto più forte il bisogno, la necessità e la gioia di pregare. E quando abbiamo cominciato a leggere la Scrittura e quando il Dio nella sua benignità ha cominciato ad aprirci gli occhi per vedere certe verità della Scrittura, abbiamo pregato con maggiore fervore. E poi invece, lentamente, progressivamente, ci abituiamo a certe cose e così come ci abituiamo a certe cose, diminuisce l'entusiasmo e la gioia e la pratica della preghiera. Perché? Avete mai sentito parlare dell'assuefazione e della tolleranza? Tolleranza e assuefazione sono due termini medici che descrivono un fenomeno che si realizza quando si prendono certi farmaci o certe sostanze. Qualunque sostanza che ci intossica produce nel nostro corpo tolleranza e assuefazione. Sembra che il nostro corpo sia, e forse anche la nostra anima, stato progettato perché non sia mai troppo giù o troppo su. Allora, per esempio, se noi siamo abituati a bere, che ne so, un paio di bicchieri di vino, perché ci fanno sentire un po' più allegrotti, se continuiamo a bere un paio di bicchieri di vino per sentirci allegrotti, dopo un po' non basteranno due bicchieri di vino, ma ce ne vorranno tre. E poi ce ne vorrà qualcuno in più, e qualcuno in più, e qualcuno in più, per sentire lo stesso, per avere lo stesso effetto. Perché il nostro corpo si abitua a quella quantità di alcol, e per avere lo stesso effetto, diciamo, eccitante o comunque insomma esilarante, abbiamo bisogno di maggiore quantità. C'è tolleranza e assuefazione, funziona così con le droghe, funziona così con le medicine. E se poi smettiamo di prendere quelle sostanze, cominciamo a sentirci male. Questa è l'assuefazione, abbiamo bisogno di certe sostanze. Ora, questo può succedere anche, comprendete, in un certo senso, anche con la Scrittura. Quando noi abbiamo cominciato a leggere la Bibbia abbiamo scoperto tante cose belle, nuove, che non conoscevamo, e quelle cose ci hanno portato al di sopra del nostro stato d'animo normale e ci hanno spinto a pregare. Poi, a un certo punto, le sappiamo queste cose, la Bibbia l'ho letta 2 volte, 3 volte, 10 volte, 100 volte, e ci sembra che quelle cose che sappiamo, seppure sono grandi verità, non abbiano lo stesso effetto. Perché? Io credo che ci sia una ragione, cioè la ragione è che Dio vuole che noi impariamo a scavare nella Scrittura e che continuiamo a cercare, a trovare i tesori che in essa sono contenuti, che a volte non sono nella immediata superficie della scrittura, ma devono essere cercati con fatica. Qualche tempo fa ho sentito di un pastore, il pastore Albert Martin, che lui parlava del modo in cui la mattina preparava il suo cuore nella devozione, e ho scoperto che per la sua devozione non leggeva soltanto la Bibbia, ma leggeva la Bibbia e quei commentari ricchi di istruzione che a volte ci vuole veramente tanto per poter comprendere profondamente quello che viene detto. E mi sono domandato, ma quest'uomo per nutrire la sua anima deve leggere dei commentari che sono libri così difficili? E la risposta che mi sono dato è questa: certo, per nutrire un criceto basta un semino, ma per nutrire un elefante hai bisogno di una grande quantità di cibo. E la nostra anima dovrebbe crescere in questo modo. Man mano che noi andiamo avanti e cresciamo nella conoscenza di Dio, se all'inizio era abbastanza un semino per riempirci lo stomaco, noi oggi avremo bisogno di una quantità maggiore di cibo per avere lo stesso effetto, perché i nostri sentimenti siano elevati e possano l'anima nostra sentire il bisogno di meravigliarsi davanti a Dio e di glorificare e di onorare Dio. Questo significa che non dobbiamo accontentarci di fare sempre le stesse cose, ma dovremmo imparare, per esempio, accanto alla lettura della Bibbia devota, accompagnarla da libri, che buoni manuali che ci possono aiutare a comprenderla più a fondo, soprattutto se abbiamo una certa conoscenza ormai della scrittura. La supplica del credente è proprio questo: noi dobbiamo essere stimolati alla freschezza della verità. E la verità è come la manna, la fede si nutre di verità e la verità è come la manna, è sempre la stessa, ma deve essere consumata sempre fresca. Non si può conservare per prenderla il giorno dopo, deve essere raccolta quotidianamente, preparata ogni giorno. E se c'è qualcuno tra di noi che deve ammettere di essere colpevole di mancanza di preghiera, probabilmente questa è una delle spiegazioni. Non leggiamo la parola e non la meditiamo a fondo, fino al punto da sentire la necessità di piegare le nostre ginocchia davanti a Dio per ringraziarlo, per lodarlo, per rispondere alla sua rivelazione. Il mio tempo sta finendo, voglio però dire ultime due cose. Prima di tutto che Neemia risponde a Dio, certo, con la preghiera, con questa preghiera devota, ma Neemia intercede. Lui prega non per sé, lui prega per il popolo di Dio, per i figli di Israele, per i servi di Dio. Ai versetti 6 al versetto 10 lo vedete. E l'intercessione, se ci pensate, è quello che Gesù sta facendo in questo momento per noi. Lui alla destra del Padre intercede per noi. E quando noi preghiamo e facciamo la preghiera di intercessione, noi stiamo facendo esattamente quello che Gesù fa. Nelle nostre riunioni di preghiera del mercoledì, noi intercediamo. Qualcuno dice, ma non c'è predicazione, non c'è lo studio biblico? Lo studio biblico, la predicazione noi l'abbiamo la domenica sera, la domenica mattina, ma la Chiesa dovrebbe avere delle regolari riunioni di preghiera, di intercessione. Perché quando noi preghiamo per altri, noi facciamo esattamente quello che fa Gesù. E noi ci interessiamo al bene degli altri. Non possiamo essere come le figlie della sanguisuga, come vengono descritte nel libro dei Proverbi, che vanno e dicono sempre dammi, dammi, dammi. Il nostro dovere Il nostro privilegio è quello di pregare per altri, di pregare per il progresso del Regno di Dio, per la venuta del Regno di Dio, per altri servi di Dio che nelle varie parti del mondo stanno servendo il Signore, per la Chiesa perseguitata, per le popolazioni che non sono state raggiunte dal Vangelo. Gesù ci dice: pregate perché il Signore della messe mandi operai nella messe. Lo stiamo facendo? Anche questi sono comandamenti del Signore Gesù. La preghiera di intercessione non può mancare nella vita di una chiesa. Se manca, manca un tratto essenziale della vita della chiesa. E credetemi, fratelli, non potrebbe mancare neanche dalla vostra vita. Se le vostre preghiere sono semplicemente per i vostri bisogni, per le vostre necessità, e le vostre intercessioni diventano molto generiche e non vi interessate al bene, al progresso dell'opera di Dio nel mondo e del resto del popolo di Dio, dei servi di Dio, c'è qualcosa di profondamente mancante nella vostra esperienza cristiana. L'intercessione è sempre ricompensata perché Dio risponde alle nostre suppliche. Noi abbiamo avuto delle meravigliose risposte alle nostre preghiere di intercessione, nel passato lontano, nel passato recente, perché il Signore dice: in questo mettetemi alla prova e io vi mostro che io sono l'Iddio che ascolta la preghiera. Se non avete queste esperienze, vi manca qualcosa. Se non partecipate alle riunioni di intercessione, non avrete queste esperienze. Neemia è un uomo che intercede, e ricominciare a ricostruire le mura non lo si fa quando si prendono in mano le pietre, ma si fa molto prima, quando si comincia a pregare. E la preghiera è efficace, perché la preghiera del giusto ha una grande efficacia. Questa era la penultima cosa, l'ultima cosa che vi dico è questa. Neemia fa una richiesta coraggiosa. Neemia è un uomo che ha un piano. Ha un piano, perché vedete, quando noi preghiamo, Dio ci chiarisce le idee. Io non credo che la nostra preghiera cambi l'agire di Dio o i piani di Dio o i pensieri di Dio, ma quando noi preghiamo e preghiamo davvero, la nostra preghiera cambia noi, cambia il nostro cuore. Quando noi preghiamo e preghiamo davvero, la nostra preghiera fa dissipare le nuvole della confusione. Vi devo confessare che molte volte è successo a me così, a volte è successo subito, altre volte ho dovuto un po' attardarmi ancora in preghiera, ma molte volte quando non sapevo che cosa dovevo fare, magari mi sveglio nel mezzo della notte e non riesco a prendere sonno e ti giri dall'altro lato e poi capisci che c'è qualcosa che ti assilla e allora fai quello che dovresti fare, te ne vai magari senza cercare di disturbare tua moglie e vai, cerchi un posto e un momento per pregare, e spesse volte sono testimone dinanzi a Dio, quelle nuvole si sono dissipate e improvvisamente ho capito esattamente che cosa avrei dovuto fare, che cosa avrei dovuto dire, avevo un piano. Questo è esattamente quello che è accaduto a Neemia. Neemia ha ascoltato le notizie che venivano da Gerusalemme, si è addolorato, ha pianto, ha digiunato parecchi giorni nella tristezza, poi ha pregato e a un certo punto, alla fine della preghiera, sa quello che deve fare. Deve andare dal re e parlare col re. Dove lo comprendiamo questo? Ti prego, Signore, dai successo al tuo servo e che egli trovi pietà presso quest'uomo. Avevo un piano, parlerò al re. E ho bisogno dell'intervento del re, della grazia del re, dell'aiuto del re, e questo aiuto, questo intervento e questa grazia non verrà perché io sono bravo, perché sono bello, perché sono carismatico, perché sono simpatico, ma perché per il tuo aiuto, Signore, ho bisogno, ho questo piano, ma ho bisogno del tuo aiuto. Vedete, la preghiera è già azione. Quando qualcuno dice che possiamo fare, preghiamo, non ha capito niente della preghiera. La preghiera è azione, preghiamo perché possiamo fare. Cominciamo a pregare, nel pregare avremo un piano, Dio ci darà chiarezza su quello che dobbiamo fare e poi preghiamo perché quel piano si realizzi nella volontà di Dio. Due domande. La prima è per chi non prega. Perché non preghi? Perché preghi poco? Forse questa mattina hai avuto qualche risposta. Forse sai quello che devi fare. E poi per tutti quanti noi che preghiamo, ma che sicuramente preghiamo male. Perché se io volessi mettere un senso di colpa su di voi, così come su di me, devo parlare della preghiera. È l'argomento che ci fa sentire più miserabili davanti a Dio, soprattutto quando ci confrontiamo con questi uomini, con queste donne, no? Anna, Maria, di preghiera. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere coscienza di dove siamo, dobbiamo ascoltare Dio, dobbiamo mettere le nostre orecchie dentro la parola di Dio, dobbiamo, come ho detto stamattina nel messaggio che ho mandato al gruppo della Chiesa, così come il nostro canto di lode a Dio deriva dalla nostra fede, dall'aver osservato l'azione di Dio e la fede che abbiamo in Lui, così la nostra preghiera deriverà da quanto abbiamo compreso di chi è Dio. E per questo non accontentiamoci di una conoscenza superficiale. Ascoltiamo il Signore, dimoriamo nella parola, meditiamo la parola, leggiamo delle buone guide, dei buoni commentari. Abbiamo libri ormai veramente che possono nutrire la nostra anima. Anche quelli che tra di noi hanno la maggiore conoscenza troveranno materiale per riflettere. E impariamo a pregare davvero. Hai pregato? Sì, certo, la mattina mi sveglio, leggo quel capitolo letto, leggo, prego che il Signore mi aiuti, prego davanti al pranzo, magari abbiamo una breve preghiera in famiglia, poi magari la sera prima di andare a dormire due parole. Non sto parlando di questo genere di preghiera, vorrei che lo comprendeste questo. Sto parlando di la vera preghiera, una preghiera come quella di Neemia. Fratelli, vi ricordate cosa ho detto anni e anni fa? Questa chiesa si costruirà sulle nostre ginocchia, anche le mura della città si costruiranno sulle nostre ginocchia, anche il prosieguo della costruzione del popolo di Dio spirituale, del resto del nostro locale, e l'espansione che desideriamo vedere attraverso di noi, e il lavoro di Alfa e Omega, e tutto il resto si costruirà sulle nostre ginocchia. Ci sono uomini e donne, fratelli, qui, abbastanza numerosi. Si dice che una noce in un sacco non fa rumore, ma qua ce ne sono più di una di noci, in questo sacco. Facciamogli fare rumore, un rumore gioioso davanti a Dio. Le nostre preghiere sono un rumore gioioso davanti a Dio. Preghiamo davvero nelle nostre case. Appartiamo il tempo nella nostra giornata, riuniamoci insieme per pregare, più spesso. Io sarei felicissimo se qualcuno dicesse: ma perché una sola riunione di preghiera durante la settimana? Vorremmo averne due, tre, quattro, tutti i giorni, piacesse al Signore. Così faceva la Chiesa antica. Ma possiamo fare una riunione di preghiera a Enna, possiamo fare una riunione di preghiera ad Agrigento, possiamo fare una riunione di preghiera settimanale? Sì, certo. Che il Signore ci aiuti e ci insegni a pregare sul serio, davvero. Amen. Chiniamo il capo. Signore, Signore, Padre nostro, perdonaci, perché noi non ti conosciamo come dovremmo e non rispondiamo a te come dovremmo, alla tua grandezza, alla tua misericordia, al tuo amore, alla tua generosità, alla tua benignità, alla tua fedeltà, oh Signore. Come possiamo essere così ciechi, così sordi, dopo tutto quello che hai fatto per noi? Come possiamo essere così lenti a comprendere, dopo tutto quello che ci hai mostrato e rivelato? Perdonaci, oh Signore, quando in modo orgoglioso ci paragoniamo ad altri uomini e ci sentiamo migliori degli altri. Aiutaci a paragonarci con questi uomini della Scrittura, che spesse volte vengono definiti giganti, ma non erano nient'altro se non degli uomini che erano stati spezzati da te, che avevano visto Dio, che avevano compreso chi è Dio e che si rivolgevano a Dio nella consapevolezza che Dio è un grande Dio, che ascolta la preghiera e risponde. E concedi successo ai tuoi servi, o Signore. Fa che un risveglio cominci nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nella nostra Chiesa. E aiutaci, o Signore, a vedere gli effetti del tuo intervento. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.